Madame Bovary di Gustave Flaubert, letto da Rosario Tronnolone.
L'inverno fu duro, la convalescenza di Madame fu lunga. Nelle belle giornate spingevano la sua poltrona accanto alla finestra, quella verso la piazza, poiché ora aveva in uggia il giardino e da quel lato la persiana restava sempre chiusa. Lei volle che si vendesse il cavallo. Detestava tutto ciò che prima aveva amato. I suoi pensieri sembravano limitarsi all'esclusiva cura di se stessa. Faceva qualche spuntino senza lasciare il letto. Suonava alla servetta per informarsi delle tisane o per scambiare qualche parola con lei. In quei giorni la neve sulla tettoia del mercato gettava nella camera un riverbero bianco, immobile. Poi subentrarono le piogge. E giorno per giorno Emma aspettava con chissà quale ansietà l'infallibile ritorno di certi minimi avvenimenti di cui pure non le importava granché. Il più importante era, dopo il tramonto, l'arrivo dell'Hirondelle. Allora la locandiera gridava, voci varie le rispondevano, mentre la lanterna di Hippolyte, indaffarato sul tetto della diligenza a prendere i bagagli, era come una stella nel buio. A mezzogiorno Charles rincasava, dopo usciva. Poi lei prendeva un brodo e verso le 5, sul declinare del giorno, i bambini che ritornavano da scuola, strascicando gli zoccoli sul marciapiede uno dopo l'altro, davano un colpo di righello al nottolino delle persiane. Era l'ora in cui il reverendo Bournisien veniva a farle visita. Chiedeva notizie della sua salute, le riferiva le novità, la esortava alle pratiche religiose con discorsetti accattivanti che le tenevano piacevolmente compagnia. Soltanto vedere la sua tonaca la rincuorava. Quanto al ricordo di Rodolphe, l'aveva calato nel più profondo del cuore. E là lui rimaneva, più solenne e immobile di una mummia di re in un sotterraneo. Da quel grande amore imbalsamato esalava un effluvio che, filtrando ovunque, profumava di tenerezza l'atmosfera immacolata in cui lei voleva vivere. Curva sull'inginocchiatoio gotico, rivolgeva al Signore gli stessi accenti soavi da lei mormorati un tempo al suo amante negli slanci dell'adulterio. Tutto questo per sollecitare la fede, ma nessun diletto scendeva dai cieli. Lei si rialzava con le membra stanche, la confusa impressione di una beffa smisurata. Si diede a esorbitanti gesti di carità, cuciva vestiti per i poveri, mandava legna alle partorienti e un giorno Charles, rincasando, trovò seduti al tavolo di cucina tre vagabondi che mangiavano la minestra. Lei fece tornare a casa la bambina che il marito, durante la sua malattia, aveva rimandato dalla balia. Volle insegnarle a leggere. Non si irritava più se Bert continuava a piangere. Aveva optato per la rassegnazione, per una universale indulgenza. Anche i piccoli Homais venivano a farle visita. Li accompagnava Justin. Saliva con loro nella camera e se ne stava in piedi sulla porta, immobile, in silenzio. Capitava perfino che Madame Bovary, senza badargli, si mettesse a pettinarsi. Cominciava sfilandosi il pettine, scuoteva energicamente il capo. Quando vide per la prima volta quella cascata di capelli che quasi scendeva fino a terra, srotolando le sue nere volute, per lui, povero ragazzo, fu come avere accesso a qualcosa di straordinario e di nuovo, che per il suo fulgore gli fece paura. Probabilmente Emma non s'accorgeva di quella devozione silenziosa, di quelle timidezze. Non sospettava che l'amore, scomparso dalla sua vita, le palpitasse là accanto, sotto quella camicia di tela ruvida, in quel cuore d'adolescente aperto agli effluvi della sua bellezza. Ormai del resto lei avvolgeva tutto di tanta indifferenza, aveva parole così affettuose e occhiate così altere, maniere tanto diverse da rendere arduo distinguere l'egoismo dalla carità, la corruzione dalla virtù. Una sera, ad esempio, si adirò con la servetta che, balbettando alla ricerca di un pretesto, le chiedeva d'uscire.
«Sei dunque innamorata di lui?»
le domandò a bruciapelo. E senza attendere la risposta di Félicité, che era arrossita, aggiunse con aria triste.
Via, corri, divertiti.
Il parroco Bournisien passava da lei ogni giorno come prima, uscendo dal catechismo. Era una buona pasta d'uomo. E anzi un giorno non si mostrò affatto scandalizzato sentendo il farmacista consigliare a Charles di condurre Madame a Rouen per distrarla a sentire l'illustre tenore Lagardy. Omé, stupito da quel silenzio, volle sapere la sua opinione e il prete dichiarò che, rispetto alla letteratura, giudicava la musica meno pericolosa per i costumi. Quest'idea d'andare al teatro germinò in fretta nella testa di Bovary. Ne parlò infatti subito alla moglie, che sulle prime rifiutò per via della sua stanchezza, il trambusto, la spesa. Ma eccezionalmente Charles fu incrollabile, tanto era convinto che quella distrazione le potesse far bene. Non ci vedeva ostacoli di sorta. La madre aveva spedito 300 franchi, sui quali lui non faceva ormai assegnamento. I debiti non erano esorbitanti e la scadenza delle cambiali del signor Leroux era ancora così lontana che non era il caso di pensarci. Immaginando del resto che lei si opponesse per delicatezza, Charles raddoppiò le sue insistenze, tanto che Emma, ossessionata, finì per decidersi. E il mattino dopo, alle 8, si stiparono sull'Hirondelle. La diligenza si fermava all'albergo della Croix Rouge, in Place Beauvoisin. Era una di quelle locande tipiche di ogni piccolo centro di provincia, con scuderie grandi e camere da letto piccole, dove in mezzo al cortile si vedono galline becchettare la vena sotto i calessi chiazzati di fango dei commessi viaggiatori. Charles si mise subito in agitazione, confuse il proscenio con il loggione, la platea con i palchi. Volle chiarimenti, non capì, rimbalzò dal controllore al direttore, ritornò all'albergo, ripartì per il botteghino e così via parecchie volte. Percorse da un capo all'altro la città, dal teatro fino al viale. Madame si comprò un cappello, guanti e un mazzolino di fiori. Lui aveva una gran paura di perdere l'inizio e senza aver trovato il tempo di buttar giù un brodo si presentarono davanti alle porte del teatro che erano ancora chiuse. La folla aspettava lungo il muro, simmetricamente in attesa fra le transenne. Agli angoli delle vie circostanti manifesti giganteschi ripetevano a caratteri barocchi Lucia di Lammermoor, Lagardy, opera. Il tempo era bello e caldo, il sudore scorreva tra i riccioli. Tirati fuori dalle tasche, tutti i fazzoletti tamponavano le fronti arrossate e talvolta un vento tiepido proveniente dal fiume agitava mollemente il bordo dei tendoni di traliccio tesi sulla porta delle mescite. Per paura di sembrare ridicola, prima di entrare Emma volle fare un giretto sul porto. E Bovary, per prudenza, tenne la mano sui biglietti nella tasca dei pantaloni, premendosili contro il ventre. Nell'atrio, lei si sentì battere il cuore. Sorrise di involontaria vanità vedendo la folla che si precipitava a destra per l'altro corridoio, mentre lei saliva ai gradini dei palchi di prima fila. Provò un piacere infantile, spingendo con un dito le grandi porte imbottite. Aspirò a pieni polmoni l'odore polveroso dei corridoi, e quando fu seduta nel palco, raddrizzò le spalle con la disinvoltura d'una duchessa. La sala cominciava a riempirsi, i binocoli uscivano dagli astucci e gli abbonati si scambiavano saluti, scorgendosi di lontano. Intorno si vedevano teste di vecchi placidamente prive d'espressione, biancastre di capelli e di pelle, simili a medaglie d'argento offuscate da un vapore di piombo. I bei giovanotti si pavoneggiavano in platea, sfoggiando nell'apertura del gilet la cravatta rosa o verde mela. E Madame Bovary li ammirava dall'alto mentre appoggiavano ai bastoni da passeggio dal pomo dorato la palma tesa guantata di giallo. Intanto si andarono accendendo le candele dell'orchestra. Il lampadario s'abbassò dal soffitto, riversando con lo scintillio dei suoi cristalli un'improvvisa euforia nella sala. Poi a uno entrarono i suonatori e attaccò un lungo strazio di contrabbassi che ronfavano, di violini che stridevano, di cornette che strombettavano, di flauti e ottavini che piagnucolavano. Ma ecco tre colpi dal palcoscenico. I timpani presero a imperversare, gli ottoni piazzarono accordi e il sipario, alzandosi, scoprì un paesaggio. Era il crocicchio d'un bosco, con una fontana sulla sinistra, ombreggiata da una quercia. Zotici e signori, con il plaid sulla spalla, cantavano tutti insieme un'aria di caccia. Poi arrivò un capitano che invocava l'angelo del male, tendendo le braccia al cielo. Ne comparve un altro. Se ne andarono. I cacciatori li attaccarono. Emma si ritrovava nelle sue letture di giovinezza. in pieno Walter Scott. Le pareva di sentire attraverso la nebbia il suono delle cornamuse scozzesi echeggiare sulle brughiere. Poiché del resto il ricordo del romanzo facilitava la comprensione del libretto, poteva seguire l'intreccio frase per frase, mentre inafferrabili pensieri la riavvolgevano per disperdersi subito sotto le raffiche della musica. Si abbandonava all'onda delle melodie e si sentiva vibrare in tutto il suo essere come se gli archetti dei violini le sfiorassero i nervi. Non le bastavano gli occhi per contemplare i costumi, la scenografia, i personaggi, gli alberi dipinti che tremolavano al passo dei cantanti, i tocchi di velluto, i mantelli, le spade, tutte quelle fantasie che turbinavano nell'onda armonica come nell'atmosfera d'un altro mondo. Ma una giovane donna avanzò sulla scena e buttò una borsa a uno scudiero in verde. Rimase sola e allora si sentì un flauto esalare qualcosa come un chioccolio di fontana o un cinguettio d'uccelli. Lucia attaccò con aria solenne la cavatina in sol maggiore. In un lamento d'amore chiedeva delle ali. Anche Emma avrebbe voluto lasciarsi alle spalle la vita e involarsi in un abbraccio. All'improvviso comparve Edgardo, la gardì. Un pallore splendente gli dava quel tanto della maestà dei marmi che hanno le razze ardenti del sud. Il suo busto vigoroso era stretto in un farsetto scuro. Un piccolo pugnale cesellato gli batteva sulla coscia sinistra. Lanciava all'intorno occhiate languide, scoprendo il candore dei denti. Si diceva che una principessa polacca, ascoltandolo cantare una sera sulla spiaggia di Biarritz, dove lui raddobbava delle scialuppe, se ne fosse innamorata. Si era rovinata per lui, che poi l'aveva piantata per altre donne. E questa celebrità sentimentale non faceva che accrescere la sua reputazione artistica. L'astuto istrione non trascurava mai, anzi, di inserire negli annunci una frase poetica sul fascino della sua persona e sulla sensibilità della sua anima. Un'ugola d'oro, una disinvoltura imperturbabile, più temperamento che intelligenza e più enfasi che lirismo, davano il tocco finale a quell'ammirevole natura di ciarlatano in cui entrava un po' del parrucchiere e un po' del torero. Scatenò l'entusiasmo fin dalla prima scena. Si stringeva al petto Lucia, la lasciava, si riavvicinava, appariva disperato. Aveva scoppi di collera, poi rantoli elegiaci di infinita dolcezza. E le note si sprigionavano dal suo collo nudo, traboccanti di singhiozzi e di baci. Emma si sporgeva per vederlo, scalfendo con le unghie il velluto del palco. Riconosceva tutte le ebbrezze e le angosce per cui aveva rischiato di morire. La voce della cantante le pareva la risonanza della sua stessa coscienza e quell'affascinante illusione, qualcosa della sua vita. Nessuno sulla terra l'aveva però amata ad un simile amore. Lui non piangeva come Edgardo in quella sera ultima al chiaro di luna, mentre si dicevano adonai.
Ma perché quel signore si ostina a perseguitarla?
Domandò Bovary.
Ma no, è il suo amante.
Però giura di vendicarsi sulla sua famiglia, mentre l'altro, quello che è comparso prima, diceva: amo Lucia e me ne sento amato. Del resto se n'è andato sotto braccio con il padre di lei. È il padre, infatti, vero? Quel tappo bruttino che sul cappello ha una penna di gallo.
Malgrado le spiegazioni di Emma, dopo il recitativo a due voci in cui Gilberto espone al suo capo, Ashton, gli abominevoli piani che ha in mente, Charles, vedendo il falso anello di fidanzamento che deve trarre in inganno Lucia, lo credette un pegno d'amore inviato da Edgardo. Confessava, d'altronde, di non capire la storia, per colpa della musica, che moceva molto le parole.
Ma che importanza ha? Taci.
Che mi piace rendermi conto di tutto, lo sai.
Taci, taci.
Veniva avanti Lucia, semisorretta dalle sue donne, con una coroncina di fiori d'arancio nei capelli e più pallida del raso bianco del suo abito. Emma riandava al giorno del suo matrimonio. Si rivedeva laggiù, fra il grano, quando camminavano sul sentierino verso la chiesa. Perché mai non aveva resistito, supplicato come Lucia? Anzi, era allegra e non si accorgeva dell'abisso in cui stava precipitando. Se nella sua fresca bellezza, prima delle sozzure del matrimonio, delle delusioni dell'adulterio, avesse potuto affidare la sua vita a qualche grande cuore saldo, allora, confondendosi insieme virtù, tenerezza, voluttà e dovere, mai sarebbe scesa da una felicità così eccelsa. Ma tale stato di grazia era probabilmente una menzogna inventata per la disperazione di ogni desiderio. Ormai conosceva la miseria delle passioni che l'arte enfatizzava. Sforzandosi dunque di distoglierne il pensiero, Emma non voleva più vedere in quella riproduzione dei suoi dolori se non una fantasia plastica, buona per il piacere degli occhi. Anzi, arrivava a sorridere dentro di sé di pietà e di disprezzo quando sul fondo della scena, sotto la portiera di velluto, comparve un uomo dal mantello nero. A un suo gesto il grande cappello alla spagnola gli cadde dal capo e subito gli strumenti e i cantanti intonarono il sestetto. Edgardo, scintillante d'ira, dominava tutti gli altri con la sua voce più chiara. Ashton gli lanciava in tono grave provocazioni omicide. Lucia alzava il suo lamento acuto. Arturo, dal suo angolo, modulava mezzi toni. Erano tutti allineati, gesticolavano. E la collera, la vendetta, la gelosia, il terrore, la misericordia, lo stupore esalavano insieme dalle bocche semiaperte. L'innamorato offeso brandiva la spada nuda. Il collaretto di pizzo si sollevava a scatti, secondo i movimenti del petto. E lui, a grandi falcate, andava da destra a sinistra, facendo cozzare sul tavolato gli speroni dorati degli stivali flosci, svasati alla caviglia. Doveva avere, Emma pensava, un'inesauribile riserva d'amore per riversarlo sul pubblico in effluvi tanto potenti. Ogni sua velleità denigratoria sfumava di fronte alla poesia di quel ruolo che la prendeva tutta. E l'illusione del personaggio spingendola verso l'uomo, cercò di immaginarne la vita. Quella vita strepitosa, straordinaria, splendida, ma che sarebbe stata anche sua se il caso l'avesse voluto. Si sarebbero conosciuti, si sarebbero amati. Ogni sera, sul fondo d'un palco, dietro la rete d'oro della grata, a bocca aperta, lei avrebbe raccolto le espansioni di quell'anima che soltanto per lei avrebbe cantato. Dal palcoscenico, recitando, lui l'avrebbe guardata. Ma l'afferrò un'idea pazza. Lui la guardava davvero. Ebbe l'impulso di corrergli tra le braccia per rifugiarsi nella sua forza, come nell'incarnazione stessa dell'amore. Calò il sipario. L'odore del gas si fondeva agli aliti. L'aria dei ventagli rendeva l'atmosfera più soffocante. Emma volle uscire. I corridoi traboccavano di gente. Lei ricadde nella poltrona con palpitazioni che la opprimevano. Charles, nel timore di vederla svenire, corse alla buvette per portarle un'orzata. A gran fatica riuscì a ritornare al suo posto. A ogni passo, infatti, gli urtavano i gomiti per via di quel bicchiere che stringeva tra le mani e ne versò addirittura tre quarti sulle spalle di una ruannese in maniche corte che, sentendo il liquido freddo scorrerle lungo la schiena, gettò strida da pavone, nemmeno l'avesse assassinata. Il marito, che era un filandiere, si infuriò con quel maldestro e mentre lei con il fazzoletto andava asciugandosi le macchie sul bel vestito di taffetà ciliegia, lui bofonchiava con tono aspro parole come indennizzo, spese, danni. Charles riuscì finalmente a raggiungere sua moglie e trafelato le disse:
«Ho creduto di restarci, parola d'onore. C'è una ressa. Indovina un po' chi ho incontrato lassù? Il signor Leon».
«Leon?»
«Lui in persona verrà subito a salutarti».
E mentre finiva la frase, l'antico praticante di Yonville fece il suo ingresso nel palco. Tese la mano con una disinvoltura da gentiluomo e Madame Bovary porse la sua con gesto meccanico, probabilmente obbedendo all'attrazione di una volontà più forte. Non l'aveva sentita da quella sera di primavera in cui pioveva sulle foglie verdi e si erano detti addio in piedi accanto alla finestra. Ma subito, richiamandosi alle convenienze del caso, lei si sforzò di scuotere da sé il torpore dei ricordi e si mise a balbettare rapidamente.
«Ah, buonasera. Come? Siete qui?»
«Silenzio!» gridò una voce della platea. Il terzo atto stava cominciando.
«Dunque siete a Rouen?»
«Sì.»
«E da quando?»
«Uscite, uscite!»
Si voltavano verso di loro. I due fecero silenzio. Ma da quel momento lei non ascoltò più. E il coro dei convitati, la scena di Ashton e del servitore, grande duetto in re maggiore, tutto si svolse per lei come in lontananza. Quasi gli strumenti fossero meno sonori, i personaggi più distanti. Ricordava le partite a carte del farmacista, quella passeggiata dalla balia, le letture sotto il pergolato, le confidenze davanti al camino. Tutto quel povero amore così quieto e lungo, così discreto e tenero, che pure aveva dimenticato. Perché mai ritornava? Quale combinarsi di eventi lo riportava nella sua vita? Lui stava dietro di lei, con la spalla appoggiata alla parete. Ogni tanto lei si sentiva rabbrividire sotto il tepore del suo alito che le scendeva nei capelli.
Vi divertite?
Lei rispose con noncuranza.
Oh mio Dio, no, non molto.
Allora lui avanzò la proposta di lasciare il teatro e di andare a prendere il gelato da qualche parte.
Ah, non ancora, restiamo!
Disse Bovary.
Lei ha la chioma sciolta! Promette d'essere tragico!
Ma la scena della follia non attirava Emma. La prestazione della cantante le parve esagerata.
Grida troppo,
disse volgendosi a Charles, che era tutto orecchi.
Sì, forse, un po',
rispose lui, incerto fra la schiettezza del suo piacere e il rispetto che provava per le opinioni della moglie. Poi Leon disse con un sospiro:
c'è un'afa
davvero insopportabile.
Non ti senti bene?
Soffoco. Andiamocene.
Leon le posò delicatamente il lungo scialle di pizzo sulle spalle e andarono tutti e tre a sedersi sul porto all'aperto, davanti alla vetrata di un caffè. Per cominciare parlarono della malattia di lei, benché ogni tanto Emma interrompesse Charles, temendo, diceva, di annoiare il signor Leon. E Leon raccontò d'essere venuto a Rouen per passare 2 anni in uno studio importante ed esercitarsi negli affari, diversi in Normandia da quelli trattati a Parigi. Poi si informò di Berthe, della famiglia Homé, di mamma Lefrançois, e dal momento che in presenza del marito non avevano nient'altro da dirsi, ben presto la conversazione si arenò. Sul marciapiede passò gente che usciva dallo spettacolo. Canticchiavano o strillavano a squarciagola o bell'alma innamorata. Allora Leon, per mostrarsi un appassionato, prese a parlare di musica. Aveva visto tamburini, rubini, persiani e la Grisi. E al loro confronto la Gardì non valeva niente, nonostante i suoi do di petto.
Eppure,
interruppe Charles, mordicchiando il suo sorbetto al rum,
si dice che all'ultimo atto sia davvero insuperabile. Mi spiace di essere uscito prima della fine. Cominciavo proprio a divertirmi.
Del resto, presto darà un'altra rappresentazione.
Ma Charles rispose che il giorno dopo partivano.
A meno che tu non voglia restare sola, gattina mia.
E con un colpo di timone davanti a quell'inattesa occasione che si offriva alla sua speranza, il giovane passò a magnificare la gardina al pezzo finale. Allora Charles insisté.
Torneresti domenica? Su, via, deciditi. Hai torto se appena senti che ti può far bene.
Nel frattempo, intorno a loro, i tavolini si sguarnivano. Un cameriere, discretamente, aspettava lì accanto. Charles capì e tirò fuori il portafoglio. Il praticante gli fermò il braccio e anzi non dimenticò di lasciare 2 monete d'argento in più, facendole risuonare sul marmo.
Mi dispiace davvero per il denaro che voi...
L'altro ebbe un gesto di cordiale noncuranza e prendendo il cappello...
Allora d'accordo, vero? Domani alle 6.
Charles insisté ancora sull'impossibilità per lui di assentarsi ulteriormente, ma nulla impediva che Emma...
Il fatto è che io...
balbettò lei con uno strano sorriso.
Non so bene.
Beh, ci penserai sopra, vedremo. La notte porta consiglio.
E si separarono davanti al passaggio Saint-Herblain, proprio quando suonavano le 11:30 alla cattedrale.
Madame Bovary di Gustave Flaubert, letto da Rosario Tronolone. Personaggi e interpreti: Emma Raffaella Castelli, Charles Gaetano Lizio, Leon Aldo Russo. Adattamento radiofonico e regia di Rosario Tronolone. Il romanzo Madame Bovary di Gustave Flaubert è edito in Italia da Mondadori.